Show me a man with a tattoo.
And I'll show you a man with an interesting past.
Su Radio Yuri.
Benvenuti nella prima puntata di questo podcast Fine Line. Io sono emozionatissima perché è proprio la primissima puntata. Abbiamo registrato una demo, ma questa è la prima ufficiale. E come primo ospite vi avevo annunciato che in ogni puntata ci sarà un tatuatore qui con noi a parlare un po' di sé. Oggi abbiamo Francesco Bianco.
Ciao, ciao.
Che bello. Noi ci siamo incontrati già prima di registrare, abbiamo bevuto un caffè, siamo stati un attimo fuori e mi ha raccontato veramente un sacco di cose interessanti, quindi non saprei da dove partire. Ti chiederei da dove sei arrivato dal punto di vista scolastico.
Ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Brera, ho fatto il triennio in scenografia. E diciamo che è un po' il primo luogo in cui mi sono formato proprio artisticamente, dove ho iniziato a capire varie cose. Sarebbe stato più che altro non tanto il mio percorso artistico, quanto un po' come sviluppare determinate tematiche, come sviluppare determinate sensibilità, ecco. È stato un po' il primo luogo in cui ho iniziato a pensare al tatuaggio come una, seriamente come
una forma d'arte,
un'espressione d'arte, sì, sì, perché appunto uno dei corsi che ho frequentato è stato quello di anatomia artistica, nella quale c'era proprio c'era sia la copia della modella, ma c'era prima delle lezioni proprio sul linguaggio non verbale, quindi anche attraverso...
Che mi hai detto prima?
Sì, sì, sì. E quello non è stato interessantissimo. Perché...
Ma c'è un punto secondo me ancora prima, ovvero, ma perché scenografia?
Ma scenografia in realtà, perché sono andato un po' ad esclusione, non avevo molto bene, stavo cercando proprio di capire...
Di orientarti.
Esatto, di orientarmi, ma senza essere molto sicuro di dove volevo andare, quindi...
Ok.
Sapevo che volevo frequentare l'Accademia di Belle Arti perché volevo portare avanti proprio un discorso sulla come esprimermi attraverso il disegno. Però non volevo fare qualcosa di pittorico, comunque legato all'arte contemporanea. Non volevo neanche fare qualcosa di troppo materico, come poteva essere un percorso in scultura. E quindi scenografia mi sembrava un buon compromesso, proprio per qualcosa più simile quasi all'illustrazione.
Ti ci vedevi a costruire...
No, non molto, infatti è stato il motivo per cui poi dopo, anche quando ho lavorato in teatro, la parte proprio di costruzione era quella che mi pesava molto di più, perché mi piaceva proprio...
Non era il tuo.
Disegnare, mi piaceva proprio creare personaggi dalla mia immaginazione, non avere vincoli poi che andassero a sbattere proprio contro,
certo,
la realtà delle cose.
Ma poi te lo sei tenuto il teatro come passione?
Ma il teatro come passione sì, perché comunque è proprio un mondo che ti costringe a entrare in empatia proprio con tutto, sì, sì, perché anche quando parli di scoprire un personaggio, devi in realtà in qualche modo entrare nella sua testa, entrare proprio in quel tipo di condizione.
Ti capisco, perché anche noi qui al primo anno abbiamo il corso di linguaggi teatrali, no? Una cosa del genere. E io non mi ero mai interessata al teatro, e il primo giorno che sono arrivata, sarà stato merito della professoressa, sarà stato merito della cosa in sé, cavolo, ho detto wow, no?
Sì, sì.
Tant'è
sì.
Che come ti dicevo prima, ho pensato poi di fare il biennio, chi lo sa se lo farò, alla Scala, cosa che tu hai fatto.
Sì, sì, io sono stato appunto, dopo che ho fatto il triennio in scenografia, sono riuscito a entrare a fare come allievo scenografo appunto all'Accademia della Scala, e lì proprio ho preso parte a quelle che erano le produzioni, e vabbè, proprio lì si è scatenato un mondo, anche perché oltre al teatro in sé ho anche proprio scoperto la musica, proprio la potenza narrativa della musica, cioè oltre alla parola, oltre a quello che è il visivo, no? Hai proprio un contesto impalpabile, che è quello della musica, che però ovviamente ti dà degli input fortissimi, cioè non lo vedi, è quello che è più simile alla magia c'è nel mondo, penso, perché proprio
sì,
cioè non la vedi, non esiste, però ti fa muovere,
fa
ti fa ballare, ti fa proprio muovere il corpo, ti fa muovere la testa, è una cosa che poi dopo
hai ragionissimo,
è proprio sì sì, come un'entità magica che si impossessa del tuo corpo e ti fa, della tua mente sostanzialmente, ti fa fare dei percorsi.
Ma magari a proposito di canzoni iniziamo a sentire qualcosa, perché ho chiesto a ciascuno dei tatuatori che saranno qui con me di portare delle canzoni che in qualche modo li simboleggiassero, e Francesco me ne ha portate alcune, quindi direi iniziamo a sentire la prima e vediamo un po' dove ci porta.
Hit him with a little ghetto gossip.
Those who wish to follow me,
ma che ero un caso.
I welcome with my hands and the red sun sinks at last into the hills of gold. At peace to this young warrior without the sound of guns.
If I could recollect before my hood days, I sit and reminisce, thinking of bliss and a good day. I stop and stare at the younger, my heart goes to him. A testing with stress that they under. And nowadays things change. Everyone's ashamed of the youth, cause the truth looks strange. And for me it's reversed. We left them a world that's cursed, and it hurts. Cause any day to push the button, and all good men like Malcolm X and Bobby Hutton die for nothing. Don't it make it get teary? The world looks dreary. When you have your eyes, see it clearly. There's no need for you to fear me. If you take your time to hear me, maybe you can learn to see me. It ain't about black or white, cause we're human. I always see the light before it's ruined. My ghetto gospel.
Those who wish to follow me.
Ghetto gospel.
I welcome with my hands. And the red sun sings at last into the hills of gold.
Ghetto Gospel di Tupac.
Sì.
Allora, partiamo dal fatto che prima parlavamo, io gli ho detto le tracce che mi hai portato sono molto belle, no? Alcune già le conoscevo, altre meno. Il discorso era perché. E lui mi ha detto che tutte queste canzoni sono canzoni che alle quali non è tanto legato magari singolarmente, ad alcune sì, ad alcune no, quanto più al fatto che mentre disegna, mentre crea, lo mettono nella situazione di poter fare il meglio possibile, giusto?
Eh sì, sì, è un po' il discorso che si faceva prima, cioè quando comunque vai a disegnare, comunque a creare qualcosa che non esiste, bene o male ti devi mettere in un certo contesto. E il contesto sia fisico appunto che anche musicale è importantissimo, perché proprio è quello che ti suggestiona e ti dà ancora più input. Comunque alla fine il processo creativo si basa attraverso un input o vari input, cioè non è possibile che una persona che non vede niente, non si interessa di niente, non frequenta posti possa avere delle suggestioni.
No, certo, più hai entrate, diciamo, dal punto di vista certo, culturale, emozionale, eccetera, sicuramente meglio fai, no?
Questo poi va anche a definire proprio anche lo stile di un artista, quello che sono le scelte che fa, perché poi alla fine si parla solo di scelte, cioè
sì,
come scegli di impostare, cosa scegli di dire, cosa scegli di proprio andare a comunicare attraverso quello che fai, perché quello che fai non parla.
Certo.
Noi adesso possiamo dirci tante cose, però quando faccio vedere un mio disegno non usa un linguaggio se non quello emotivo.
No, e poi è proprio il discorso che c'era alla base del dire accompagniamo questa chiacchierata delle foto, perché anche che noi parliamo, poi se uno non vede esattamente quello che fai non può capire.
Certo, no, ma è proprio così, cioè va proprio visto, anche come quando parli con qualcuno che devi tatuare. Cioè tu stai parlando di un sacco di cose come vorresti farlo tu, lui ti spiega come vorrebbe farlo lui, ma se anche lo descriviamo nello stesso modo, nella mia mente in un modo
e nella sua in un altro.
E nella sua in un altro.
E questa è una cosa interessante, cambiamo un po', facciamo un po' un volo pindarico. Quando, tipo, io arrivo e ti chiedo un tatuaggio, no? Magari quando siete molto occupati si fa per mail, non so se è sempre possibile,
sì,
avere un appuntamento e ti spiego un po' che cosa voglio, ti spiego dove lo voglio e tu concepisci. E sì, come fai a capire che cosa voglio io?
Ma infatti per me il messaggio è molto più difficile. Io almeno cerco sempre quasi almeno di avere un contatto alle brutte telefonico.
Certo, cioè, perché almeno la voce ti dice un po' qualcosa.
Sì, almeno hai già un esatto, almeno la voce ti comunica quelle che sono proprio i desideri e anche l'atteggiamento verso quello che stai facendo.
Sì.
Ovviamente di persona c'è il meglio che si può sperare. Ovviamente se ti arrivano comunque ragazzi da lontano o dall'estero, così, quelli è ovviamente impossibile.
Devi fare il possibile per loro. Però,
comunque, anche se non li hai mai visti prima di iniziare a tatuare, ci vuoi spendere del tempo, parlare, vedere con chi hai a che fare, perché comunque alla fine, in quel momento in cui ti tatuo, alla fine è come se in qualche modo ti trasformassi.
È molto intimo.
È bello sapere,
sì,
come eri prima. E
sì,
poi
esatto,
dopo come sarai sostanzialmente.
E poi è anche un discorso che poi è un po' l'obiettivo dal mio punto di vista di questo podcast, è il fatto che quando poi ti tatui ti porti dietro quella persona.
Beh,
cioè,
sì, certo.
Deve esserci, secondo me, una ricerca quasi estrema nella persona che, da cui decidi di farti, come hai detto tu, modificare o...
Certo, certo. No, infatti quella è la parte importante.
Tramutare, perché, esatto.
Perché secondo me comunque alla fine il tatuaggio sì è un'azione, ma è soprattutto un'esperienza. Cioè,
sì.
È qualcosa che proprio si perde nella notte dei tempi, cioè è una di quelle pratiche, come può essere anche il teatro tra l'altro, che ci sono da sempre. Adesso
sì.
È diventato mainstream o più pop da una decina d'anni, quindi c'è anche del molto mercato dietro, però comunque prima, quando era proprio relegato alla fase rituale o comunque...
Sì, la Polinesia, tutta
era,
quella parte
era,
lì.
Era una pratica religiosa, quindi una
certo.
pratica importantissima piuttosto che una pratica sociale legata ai riti di passaggio all'età adulta. Quindi cioè, erano cose che proprio perché hanno una forte componente di trasformazione ti fanno fare un giro di boa tra veramente quello che eri prima e quello che sarà nel futuro attraverso una crisi.
Sì, 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 sì. Che poi che lo voglia o che non lo si voglia, alla fine era un passaggio all'età adulta. All'inizio lo è ancora adesso, secondo me.
Lo è ancora adesso che non ci sono più tanti riti di passaggio, perché ovviamente...
Sì, esatto. Tutto più fluido, però alla fine il tatuaggio, si dice sempre, quando hai 18 anni fai quello che vuoi, no?
Sì, sì, sì.
È il classico momento per cui si aspetta.
No, ma infatti anche il diciottenne che si tatua non sa neanche che cosa tatuarsi. In realtà uno la vede anche come una cosa un po' superficiale, ma in realtà neanche lui lo sa bene.
No, certo.
Ma in realtà sta proprio chiedendo di appropriarsi del proprio corpo. È proprio una
cosa...
Sì,
esatto, quello che hai detto prima, che mi ha un sacco colpito, il fatto di appropriarsi del proprio corpo,
certo,
no?
Perché comunque alla fine non hai altre cose che attestano visivamente o in maniera categorica nella società che tu sei maggiorenne. Sì, ti danno...
La patente.
Oppure se fai qualche cazzata vai, ci rimetti tu e non i tuoi genitori. Però in realtà non sono cose forti. Cioè tu sei 18enne e ti trasformi pure a livello corporeo. Quindi è proprio una cosa forte. Un 18enne non è che ce l'ha a livello conscio questa consapevolezza. Però
no, chiaro.
È sicuramente...
Io l'ho fatto a 18 anni e non ce l'avevo.
Ma pure io, cioè, nel senso, l'ho fatto a 18 anni e ho fatto una cosa che in realtà non mi rifarei mai. Ma proprio non la coprirei neanche mai, perché ha un valore in base a questo, in base
sì,
a proprio
sì.
Più a una fase di passaggio. Poi ovviamente sai, a 18 anni c'è una certa maturità che poi dopo vai un po' a costruirti, cioè, all'inizio.
Ma poi penso anche che, cioè, perlomeno a me è capitato così. Io l'ho fatto proprio per quel motivo lì, cioè per appropriazione.
Ma lo sapevi? Cioè l'avevi concepito?
Sì, 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 sì. È capitato che mi sono fatta questo tatuaggio e poi, ripensandoci in questi anni, da quando ce l'ho, ho capito che in realtà l'ho fatto per una ragione.
Certo.
Cioè, magari era più fondata di quanto non fosse quando gli ho chiesto di fare questa cosa. Però alla fine il significato c'era, quindi forse è anche bello poi riscoprirlo col tempo.
Ah, certo, certo. No, no, proprio è forte come cosa, perché se tu ci pensi, tutte le trasformazioni, anche, non solo fisiche ovviamente, ma anche proprio a livello personale, passano attraverso delle crisi. Se una persona non è messa in crisi, non cambia mai. Perché ci vuole proprio una frattura...
Ci vuole uno stimolo di cambiamento.
Poi dopo, quando si dice, una volta che vai a risolvere questa frattura sei comunque più forte, è una cosa un po' facile da dire, però in realtà è molto vera, perché tu passi da essere in una condizione, distruggerti e ricomporti in una maniera che poi dopo alla fine ovviamente, se ce la fai, non è facile.
No, no, certo, c'è chi non ce la fa.
C'è chi non, ma come proprio un passaggio attraverso il dolore fisico, cioè la cosa che poi dopo dà soddisfazione anche dal tatuaggio ed essere riuscito proprio a mettersi in una condizione
a sopportare
difficile,
sì.
Ed essere riuscito poi a uscirne fuori e averne imparato qualcosa in quel percorso. Ovviamente il tatuatore è quello che ti accompagna in quel percorso.
Sì, nel suo piccolo è qualcosa di eroico.
Esatto, però ovviamente l'hai fatto insieme a qualcuno, perché la condivisione poi è proprio la base dell'esperienza. Cioè
certo.
Uno da solo non fa un'esperienza, uno da solo fa un percorso, si fa delle domande, però se hai qualcuno con cui farla, come in tutte le cose della vita sostanzialmente, c'è proprio il valore umano dell'avere, cioè che quella cosa non sia neanche solo tua, sia
no, certo, di entrambi. Ma poi è anche tanto importante, secondo me, il come ci si approcciano, cioè dalla parte vostra, del tatuatore, il come vi approcciate alla persona che...
Certo.
Che avete davanti.
Sì, sì, io ho tatuaggi di persone che, con cui adesso non ho un buon rapporto, e devo dire che anche quelli non è che li copri.
Sono una parte della tua vita.
Sono una parte di te, però ovviamente hanno... ti trasmettono un altro tipo di sensazione quando lo guardi. Se tu guardi una... Io ho tatuaggi fatti da amici, quindi neanche tatuatori, mm-hmm. Che in realtà ovviamente mi hanno fatto dei tatuaggi pessimi a livello... a livello proprio visivo, però hanno un forte legame affettivo, cioè proprio mi trasmettono un'amicizia,
qualcosa,
una delle cose positive, che quindi ovviamente apprezzo molto di più che un bellissimo tatuaggio fatto da una persona che magari non con la quale non ho un tipo di legame.
Certo.
Magari io ce l'ho, ma è negativo, ecco, come cosa.
Facciamo così, ci ascoltiamo la prossima canzone e torniamo su questa cosa della condivisione che mi ispira un sacco. Home, the blindfold down, so your eyes can see. Now run as fast as you can through this field of dreams. Smokers Outside the Hospital Door, che eravamo noi smokers, però non fuori dall'hospital door ma fuori dal bar di Yulmuno prima a parlare. Ma dicevamo prima che era una cosa che volevo approfondire. Quando hai detto che hai dei tatuaggi di persone, vabbè, amici, certo. E hai dei tatuaggi invece di gente con cui non hai più un'amicizia, perlomeno.
Sì,
giusto?
Sì, giusto.
E come, cioè, quando li guardi, cosa vedi?
Beh, non vedo delle... vedo, beh, prima di tutto la persona, cioè nel senso ti viene in mente del... comunque sono dei promemoria, cioè in realtà non è che poi dopo dici oh mio Dio me li andrei a togliere, perché sono dei promemoria di quelle che possono essere nella vita non esiste solo le cose positive o le esperienze positive, le esperienze negative in realtà sono quelle che in realtà ti fanno
di più.
Sì, sono anche le migliori in realtà, cioè... Perché cioè, sostanzialmente la felicità secondo me non è che va indagata tanto. Cioè la felicità o la positività è una cosa bella, ovviamente, a cui uno aspira, perché sennò,
ovviamente.
Però non è il punto da indagare. Il punto da indagare è proprio il percorso che ti porta ad essere felice. Il percorso che ti porta ad essere felice generalmente è quello,
inevitabilmente,
la tristezza o comunque il dubbio, tutte le cose che sono un po' più... Infatti, cioè, io quello che cerco di portare nei tatuaggi è quello, è il percorso più interessante, perché poi dopo tante volte uno magari ti dà del depresso o della persona infelice perché tu vai a trasmettere quel tipo di situazioni, ma in realtà non è quello il punto è che è la parte più interessante per arrivare alla felicità,
certo.
La tristezza, e quindi non parlerei di altro, parlerei di questo perché è proprio quello che secondo me ha bisogno la gente. Poi ovviamente a livello visivo è più impegnativo, perché poi la gente usa quello che vedi, anche, vabbè, ma a parte i social, ma comunque anche quando vai a vedere qualcosa tante volte lo fai nel tuo momento libero e cerchi un po' il disimpegno, cerchi un po' la leggerezza, cerchi un po' una cosa che non ti faccia, ti distragga un po', perché comunque già tu tutto il tuo tempo lo dedichi un po', magari se sei soprattutto un po' sofferente al lavoro, fai un lavoro che non ti piace piuttosto che così, quindi passi tutto il giorno un po' in quel mood, andare nel tuo tempo libero a vedere qualcosa che ti spinge ancora in quel senso lì, magari non lo fai, quindi diventa meno mainstream. Cioè il pop è la canzonetta felice,
sì, è la cosa Benji un po' Fede
più, sì, esatto. Mamma mia, sì, è quella roba lì. Ovviamente uno dice non voglio pensare a niente, mi sbatto su Netflix, mi sbatto su Benji Fede, che poi tutti i giorni non ho mai sentito una canzone di questi, però su cantanti sì.
Ma in realtà non hanno fatto niente di così, vabbè, imperdibile.
Ti becchi Fedez, ti becchi quella gente lì che gioca sull'ironia, gioca su quella cosa lì che poi
hanno il loro pubblico, che come hai detto tu c'è tanta gente che cerca quello.
Hanno il loro pubblico di persone che vogliono staccare il cervello. Mentre invece se comunque bene o male vai a indagare su qualcosa di un po' più profondo e vuoi veramente essere felice, non vuoi essere congelato, perché uno, cioè, sì, staccare il cervello è un palliativo, è un rimandare al giorno dopo.
Ma poi secondo me non è fattibile.
Non è fattibile, sì, non, ma no, no, non è fattibile per una persona che è sensibile, intelligente, empatica.
Certo, va
bene. Una persona ignorante è la cosa di più,
sì,
facile,
sì,
da
beata
fare.
Beata ignoranza, si
sì,
dice,
cioè,
no?
È come buttarsi l'Oxanax, cioè, sostanzialmente tu ti tiri giù un pastiglione che ti stira e procrastini il problema al momento successivo. Mentre invece quello che è invece il lavoro su se stessi, no? L'indagare, sì, se stessi, il processarsi, l'essere tristi, arrivare a, ad esempio, a piangere, è proprio il momento di crisi massima, no? Però dopo che hai pianto ti senti meglio, perché ti sei rotto e ti sei ricomposto in maniera violenta.
Sì.
E quindi questa qua è un po' il percorso che a me piace, e gli artisti che mi piacciono di più sono proprio quelli che fanno questo tipo di processo, perché sono quelli che poi veramente vogliono diventare, cioè vogliono arrivare alla felicità, quella vera, che poi ce la si fa o non ce la si fa, quello
è un altro discorso.
Però è il metodo, cioè il metodo, secondo me non è un metodo, è l'approccio e la ricerca più vera che si può fare.
Volevo chiederti una cosa, tu nei disegni che concepisci, nei tatuaggi, cerchi di rendere la parte di crisi o la parte di ricomponimento, o tutti e due?
No, vai proprio a creare il discorso più emotivo, che è ovviamente quello
di crisi.
Ma sì, si può dire così, cioè il momento in cui vai a dire qualcosa, perché poi nei tatuaggi a me piace sempre mettere un soggetto principale e tante volte andare a accostare un soggetto spalla, perché ovviamente due soggetti creano una storia. E quindi stai praticamente facendo un'immagine che ha un movimento narrativo, ok?
Racconti.
Che racconti qualcosa, perché sì, come si diceva prima, uno è una cosa, due è una storia.
Certo,
sostanzialmente.
Sì, sì, sì.
Vai a creare delle situazioni magari un po' più tese, vai a creare delle situazioni anche di contrasto, perché unire il brutto al bello crea proprio un movimento in cui anche chi lo vede si fa delle domande, perché...
Perché lo hai fatto così e perché...
Perché lo hai fatto così e perché comunque vai a creare un tessuto proprio narrativo molto, diciamo, complesso. Cioè anche vedere qualcosa di bellissimo accostato a qualcosa di invece mostruoso o più dark o più tetro, mm-hmm, fa proprio capire come nelle cose in realtà ci siano veramente tante volte vari aspetti diversi che si vanno a incrociare.
Sì. Avevo visto che mi aveva colpito quel tatuaggio che hai fatto, secondo me non tanto tempo fa, di quella specie di donna ragno, cioè era un ragno con su una faccia di una donna, no? E al primo colpo ti dici è un po' strano, e poi mi è sorto esattamente quel discorso lì, cioè la donna era bellissima su un ragno, che notoriamente è una cosa che o fa schifo o fa paura.
Certo.
E vai a cercare di capire il perché, no?
Perché comunque io penso che anche, cioè, per dire, il ragno è proprio una personificazione, cioè l'immagine visiva della cosa un po' più schifosa e riluttante.
Sì.
Cioè qualcosa che proprio ti dà...
È negativo e basta.
Esatto, ti fa solo venire voglia di scappare. In realtà proprio anche in qualsiasi... essere umano piuttosto che animale, ha proprio, c'è un'insita bellezza fortissima all'interno,
sì,
cioè non la vedi ovviamente all'impatto
primario.
Sì, sì, appena lo vedi non lo deduci subito, però poi dopo, una volta che vai a metterti nei panni di quel tipo di soggetto, lo vuoi proprio prendere parte, vuoi pensare come lui, vuoi entrare in empatia, alla fine capisci proprio, cioè l'empatia è proprio una cosa che secondo me sulla quale bisogna lavorare tanto, perché una persona che non è empatica non riesci a mettersi nei panni degli altri, non riesci ad avere una perché tu entrando nei panni di qualcuno ti si apre proprio un mondo.
Cioè, sì.
Una sfaccettatura di punti di vista diversi dai tuoi, di sentimenti diversi dai tuoi, dalle quali tu puoi solo imparare. Cioè, bisogna avere anche la curiosità di
andare a scavare
in tutti i modi,
sì.
Di non fermarsi a quello che vedi.
E poi, cioè, tu nello specifico hai un lavoro che secondo me, se hai la componente della curiosità, è una meraviglia sotto questo punto di vista, certo. Perché di tutte le persone che tatui, poi chissà cosa ti raccontano, no?
Certo,
mentre
sì.
Ho pensato tanto a, sai, cosa fare da grande, e una cosa che mi piacerebbe è parlare degli altri, cioè perlomeno sentir parlare gli altri e vedere che cosa hanno da dire.
Beh,
no?
Quello che stai facendo anche tu con questo.
Esatto.
Certo.
Sì, perché poi magari tu ti immagini che saltino fuori sempre le solite cose, come dicevi tu, come hai iniziato a tatuare, ho preso la macchinetta, ho iniziato bzzz. E poi in realtà no, è bello poi scoprire il perché. E mi è venuta in mente una domanda. Tu hai detto che è importantissimo, cioè hai sottolineato proprio che è importantissimo entrare in empatia.
Certo.
Ma perdonami, l'hai sottolineato perché hai fatto fatica a farlo o perché pensi che ci sia gente che...
Ma allora, all'inizio fai fatica a farlo più che altro perché non hai in mente le dinamiche. Adesso riesci a prevedere in base alle domande che fai quali sono le paure, le ansie, piuttosto che qual è proprio la volontà nel tatuarsi della persona proprio che ti chiede di essere tatuato.
Certo.
All'inizio fai un po' più fatica su quello, però penso che sia una cosa che va proprio educata da quando sei piccolo. Cioè, quindi le persone, sì, che ti stanno a fianco devono essere i genitori, gli amici, ad esempio, da parte mia, i miei genitori, ad esempio, mi hanno, i primi che mi ricordo che mi hanno spinto a fare questo tipo di processo mentale,
a empatizzare,
sì, proprio è da allenare da subito. Quindi c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, è un talento anche quello, penso. Talenti non è che proprio ce l'hai nel DNA, i talenti sono quello che tu
devi poi sviluppare, esatto, quando ne hai l'occasione,
è quello che già da piccolo sei proteso a fare e che poi man mano si va a raffinare, proprio perché tu dedichi attenzione da sempre a quella cosa lì. Non è che io mi sveglio e sono un genio già da quando un anno.
No, ci devi provare, devi metterci del tuo e poi
costantemente farlo.
In un lavoro come questo non ti puoi permettere, secondo me, di non essere empatico.
Lo puoi fare, puoi anche essere...
Puoi, certo,
sì,
però
secondo me ti perdi qualcosa, ecco.
Specialmente se cerchi poi di fare qualche cosa di non superficiale.
Certo, sì, poi dopo, per dire, c'è chi lo fa a livello anche non proprio processato, cioè magari appunto io adesso ne sto parlando con te di queste cose, quindi in realtà prendo anche coscienza di tante cose,
certo,
delle...
sì, beh, poi mentre uno parla gli vengono,
perché poi, esatto, poi quando lo fai tutti i giorni alle volte non è che stai lì neanche a processarlo proprio in maniera conscia, però sì, secondo me è una cosa che ti permette di avere proprio una ricchezza personale, perché tu dici, quando anche prima dicevi dai, cioè lui avrà per sempre qualcosa di te addosso.
Sì.
Ma tu avrai anche comunque un'esperienza legata.
Tu avrai lui,
a lui,
certo.
Esatto, quindi.
O meglio, gli avrai ceduto, secondo me, un pezzo di te, no?
Certo, sì, perché comunque se lui si. Cioè, la persona che si è dato con me comunque si apre, è giusto anche che mi apra anch'io. Poi dopo non.
È più difficile.
È più difficile, però ovviamente non in tutto, non in maniera totale, però comunque alla fine ci deve essere proprio uno scambio, ecco, anche a livello sia emotivo che personale.
stavamo dicendo adesso nella pausa, gli ho chiesto a Francesco, visto che siamo un po' verso la fine, se c'era qualcosa di cui ci tenesse, diciamo particolarmente, a cui tenesse particolarmente. Mi ha detto di no e quindi mi ha detto scegli tu, e quindi scelgo io. Opere d'arte, che ti dicono qualcosa, perché alla fine tu fai arte, quindi ci sarà uno spunto visivo da cui prima o poi hai preso spunto, certo. o che ti ha detto qualcosa, ecco.
Ma guarda, opere d'arte, a me piacciono vari, vabbè, ovviamente contesti artistici, quello poi dopo alla fine anche lì quando vai a fare la tua ricerca attingi poi da quella che è proprio la storia dell'arte. Ma io la prima persona, cioè la primo artista che mi viene in mente quando mi chiedono di parlare di arte è Modigliani.
Oh, attenzione!
Perché a me, a parte che proprio piace tutto quello che è l'arte di inizio Novecento, che è proprio un'arte di rottura da quella che è
assolutamente
l'immagine. Perché ad esempio noi nel tatuaggio facciamo più fatica a staccarci dall'immagine, perché poi dopo c'è tutto un altro discorso. Però è proprio l'avanguardia che ha distrutto proprio quello che è il...
sì, il rigore.
L'imitazione della realtà, quantomeno.
Certo,
cioè,
sì.
È proprio quell'avanguardia di distruzione del reale per andare proprio a dare quel taglio emotivo personale. Cioè, la realtà vista attraverso
sì.
l'emotività dell'artista.
E Modigliani ecco. nello specifico, cioè, per i volti o per la persona che era?
Ma Modigliani è un po' per tutto, cioè, io lo adoro su tutto. Tutti i punti di vista, in realtà. A me la cosa che proprio mi distrugge quando guardo un quadro di Modigliani è proprio quell'intensità nell'indagare le cose, cioè non
sì.
so come dire, ha proprio, a parte che proprio poi lui non è neanche connotato proprio a livello di corrente artistica,
no,
è
non
proprio
è
un outsider
esatto.
sotto tutti i punti di vista. Più quella ricerca, anche lui è andato ad esempio a fare una ricerca proprio cioè sull'arte primitiva, su quelle che erano,
questo non lo sapevo, interessante,
perché se tu vedi ci sono delle sculture africane che hanno proprio quel
ah,
tipo,
ah sì, il volto allungato, l'occhio vuoto,
cioè, sì esatto, cioè lui dicevano questa cosa dei colli o questa specie di deformazione del viso. Tante volte l'hanno un po' limitata al fatto che fosse sotto effetto lui, no? In realtà, in realtà è proprio indagare proprio alla radice delle cose, proprio dall'arte primitiva, che
sì.
è l'arte più antica che in quel periodo
del mondo, si può dire, in questo caso.
Perché all'inizio del Novecento, soprattutto a Parigi, c'era proprio di moda, estremamente di moda l'arte primitiva. Arrivavano barcate di oggetti dalle colonie,
certo.
E quindi l'esotico era fortissimo.
Un po' come poi è successo con le carte giapponesi, no? La stessa cosa.
Anche sì, esatto, sia dall'Africa che dall'Estremo Oriente. Quindi anche nelle esposizioni internazionali di Parigi dei primi del Novecento c'è stata proprio questa esposizione massiva di quel tipo di opere d'arte lì. Ovviamente Modigliani, essendo a Parigi, come si parlava prima,
sì,
del
sì,
contesto
sì, sì, certo.
che suggestiona l'artista. E quindi cioè, è potentissimo proprio questo ritorno alla visione ancestrale delle cose per andare avanti in fase proprio in termini espressivi. E poi ovviamente c'è proprio quando li vedi quei quadri,
ti emoziona.
No, ma si capisce proprio che è una persona che non è che guardava, cioè gli entrava proprio
no.
dentro. Modigliani veramente non è che a livello di impostazione delle opere non era complesso, ma era di una potenza
no.
estrema, perché proprio ti anche quello è proprio il discorso del primitivismo, perché alla fine l'uomo all'inizio sintetizzava molto, era meno coperto di sovrastrutture,
più semplice
esatto, mentre invece poi dopo c'è anche proprio questa critica verso la sovrastruttura della società, il fatto di sentirsi molto legati perché veramente hai 500 corde che ti mantengono sempre sotto controllo
sì.
sostanzialmente, perché più cose tu hai da pensare e meno tempo hai per pensare sostanzialmente. Infatti diciamo che anch'io ogni tanto veramente ho un desiderio di
fuga
di fuga, ma fuga proprio da quello che è il tutto la sovrastruttura, la burocrazia, quelle mille cose che non ti permettono proprio di pensare a te stesso,
certo.
ma ti costringono a cercare di sopravvivere all'interno di una
un quadrato.
Ragnatela, una
sì.
ragnatela nel quale se tu ti muovi
un recintino,
sistemi una cosa e vai a sbattere contro un'altra.
Sì.
Quindi avere proprio un ritorno a quello che è anche proprio quando si dice il mito del buon selvaggio, no? O comunque una condizione veramente molto più pura, molto più che è anche proprio quella che dovrebbe essere nel tatuaggio, però ovviamente farlo qua è impossibile, perché qua c'è un discorso economico, c'è anche un discorso anche lì legato alla burocrazia, legato a mille cose. Io cerco di tenerlo più pulito possibile da queste cose qua, però comunque alla fine ne fanno parte.
A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss, and 61 long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince, a blue jean serenade and moon. She was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the minute that I turned away. I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise of revelation, set his soul on fire. She says she always knew.
Stopparla, era troppo bella. Bellissima questa Dustland Fairy Tale. E noi purtroppo siamo arrivati quasi quasi alla fine.
È stato velocissimo.
È stato velocissimo, non avete idea. Io prima all'ultimo intervento ho guardato il timer, era troppo in là decisamente. Però veramente ti ringrazio, perché è la mia prima puntata ed è esattamente quello che volevo.
No, guarda,
quindi...
ti ringrazio te invece, per appunto, mi ha fatto proprio piacere. Poi vabbè, parlare di queste cose a me mi interessa sempre. Poi veramente è stato fin troppo veloce, guarda.
Sì, però veramente sono contenta, grazie mille, e spero di rivederti presto in un qualche modo, magari
anch'io
a tatuare.
Benissimo.
Quindi niente, questa è stata la prima puntata di Fine Line, ci ritrovate in podcast su Radio Yulm e a presto alla prossima puntata. Ciao.
Ciao.
Fine Line.
Show me a man with a tattoo,
and I'll show you a man with an interesting past.
Su Radio Yulm.